E in diretta da Radio Macete, anche questo lunedì ci siamo. Controparole torna in onda come al solito, in diretta dal Centro Studi Terzo Piano in Via Ernerio 1315 a Bologna. Oggi abbiamo una puntata speciale. Abbiamo una puntata speciale perché si parla di Renzi, si parla di tutto quello che sta succedendo, dei capetti di Renzi e degli schiavetti di Renzi, che poi saremmo noi, anche se non è vero, perché non ci facciamo soggiogare dalla situazione. E quindi andremo a vedere, perché sta per arrivare il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. E che cosa succederà? Succederanno un sacco di cose belle, un sacco di cose brutte, mi sa più brutte, credo, però qualcuno andrà a contrastare, come al solito, ciò che succede. Parleremo poi anche del Job Act, per capire un pochettino che cos'è questo atto del lavoro, per capire un pochettino che cosa ci si prospetta nelle nostre vite, nei nostri futuri mesi e anni. E poi andiamo ad analizzare rapidamente il piano casa, o almeno ciò che ci interessa del piano casa del fu compianto Enrico Letta e adesso di Matteo Renzi. Ma non perdiamo tempo, dopo esserci ascoltato Louis Armstrong, ci andiamo ad ascoltare un altro po' di buona musica e poi partiamo, perché abbiamo tante, tante, tantissime cose da dirci questa sera.
No tiene la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón.
Suena el guaguancó, baila mi mamá.
Suenan los tambores de la rebelión.
Abbiamo già accennato, è tempo di scadenze, scadenze europee, perché il 25 maggio ci sono le elezioni finalmente e poi ci sarà il semestre di presidenza europea. Ma andiamo a vedere un pochettino che cosa succede in giro per l'Europa di questi tempi. Innanzitutto dobbiamo dire che Angela Merkel, la cancelliera tedesca, vuole applicare in tutta l'Unione Europea le rigorose misure di austerità imposte dalla Troica su Grecia, Irlanda Irlanda, Portogallo e Cipro. Quindi finora eravamo stati più o meno salvi. Stavolta purtroppo, dopo le elezioni, mi sa che non avremo scampo. I quattro principali gruppi del Parlamento europeo infatti hanno già approvato questo orientamento, ma per evitare di irritare gli elettori, ovviamente, hanno stabilito di rinviare la decisione dopo il 25 maggio, così le persone sono già andate a votare, l'Unione Europea è bella e felice e poi può iniziare a fare il lavoro sporco. Nessuno dei partiti al Parlamento ha giudicato ovviamente opportuno suonare il campanello d'allarme. Dobbiamo dire che dall'inizio della crisi, nel lontano ormai 2008, l'Unione Europea non ha cessato di estendere il suo potere in materia di controllo del debito e dei deficit degli Stati membri, e fra i vari strumenti messi a punto, il più famoso, tanto per citarne uno, è il Fiscal Compact, logicamente il più potente fra questi. Questo è un trattato che poggia sull'impegno dei governi nazionali di ridurre drasticamente la spesa nei prossimi anni. L'Unione Europea quindi può imporre sanzioni agli stati che non riescono a riequilibrare il deficit di bilancio in tempo, e questo è un potere abbastanza forte, crediamo. Un esempio estero, per dirla tutta e per non parlare sempre soltanto d'Italia, è il Belgio. Per il Belgio, infatti, questo significa una riduzione della spesa fino a 13 miliardi di euro nei prossimi anni, quindi 13 miliardi di euro in meno. Ciò che colpisce è più che altro la grande unanimità della stragrande maggioranza dei partiti al potere a tutti i livelli, quindi sono tutti d'accordo: facciamoci togliere soldi, facciamoci massacrare, va bene, tanto non sono i politici a essere massacrati, ovviamente. Sta di fatto che negli ultimi anni l'Unione Europea ha ampliato la sua capacità di armonizzare le politiche economiche e sociali degli Stati membri, e il cancelliere tedesco, la Merkel, ha investito molto in tal senso, dobbiamo dire. Ma secondo Angela manca ancora un tassello molto importante. Infatti, anche se l'Unione Europea può emanare consigli e direttive, consigli fra virgolette e direttive pure, è deplorevole, a parere di Angela, che solo il 10% delle raccomandazioni europee siano attuate. Quindi soltanto il 10% davvero di quello che dice l'Europa viene fatto. Si tratta di questioni rilevanti di competenza nazionale, competitività, salari, occupazione, flessibilità, sistemi pensionistici, di disoccupazione, efficienza del settore pubblico, istruzione, tutte quelle cavolate che siamo abituati a dire di solito. E soltanto i paesi attualmente sotto la cura della Troica, quindi del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Centrale Europea e della Commissione Europea, possono essere soggetti a obblighi di riforma, quindi sono gli unici obbligati davvero, come nel caso per esempio della Grecia, dell'Irlanda, del Portogallo e di Cipro. Sono ricattabili questi paesi, questi quattro paesi. I paesi che non rispettano gli ordini della Troica non riceveranno più assistenza sotto forma di prestiti a tasso preferenziale, scusate. Quello che manca, secondo Angela Merkel, è uno strumento per rendere questo tipo di misure vincolanti anche per tutti gli altri paesi, perché giustamente la cara Angela dice: non ho capito perché ho il controllo totale su Grecia, Irlanda, Portogallo e Cipro, e l'Italia e la Spagna e tutti questi altri paesi, ma stiamo scherzando, bisogna fare qualcosa, bisogna fare qualcosa. Il cancelliere, o meglio la cancelliera, propone una sorta di accordo di competitività volontaria, praticamente una troika soft. Concretamente un accordo bilaterale tra uno Stato membro e la Commissione, quindi per esempio fra l'Italia e la Commissione Europea, fra la Spagna e la Commissione Europea, nel quale, ovvero in questo accordo, lo Stato si impegna ad attuare le riforme strutturali in cambio di un sostegno finanziario. Quindi non ci sarà più praticamente la Commissione Europea che dice: Grecia, hai rotto le scatole, devi fare queste cose perché sennò so cazzi tuoi. Semplicemente sarà l'Italia che spontaneamente si accorda con la Commissione Europea dicendo: guarda, se vuoi io in realtà potrei fare queste riforme di cui tu hai tanto bisogno per estendere il tuo potere. E la Commissione Europea dice: vabbè, ma se proprio ci tieni tanto, va bene, allora a questo punto ti do un po' di sostegno finanziario. Bisogna riflettere, gente, bisogna riflettere. La notizia non è finita qui, ma direi che abbiamo bisogno di una pausa. Musica e poi si torna con Angela Merkel e la sua carota e soprattutto il suo enorme bastone. Thank you. Andiamo avanti parlando dell'accordo di competitività volontaria, la sorta di troica soft. Come funziona questa carota e questo bastone di Angela Merkel? Facciamo un esempio, riprendiamo sempre il Belgio, che questa sera ci piace tanto. Prendiamo il caso, per esempio, dell'indicizzazione automatica dei salari e delle indennità di questo paese. Tutti sanno che è una spina nel fianco della Commissione europea, ovviamente, è un ostacolo alla competitività dell'economia belga ed un esempio che potrebbe contaminare, non sia mai, gli altri stati, gli altri paesi. Ecco, se il governo belga promette di rivedere l'indicizzazione automatica, di limitare l'indennità di disoccupazione nel tempo e innalzare l'età pensionabile a 67 anni, che ci sembra un'età ragionevole per andare in pensione, il tesoro belga potrebbe fare appello alla generosità dell'Unione Europea. La formula esatta non è stata ancora definita, ma provvederà prestiti a bassi tassi di interesse, ovviamente. Bisognerà creare a questo scopo un nuovo fondo sul modello del Fondo Monetario Internazionale, perché la BCE in questo momento non può prestare direttamente soldi agli stati, e ci mancherebbe altro, ovviamente. In questo modo la Commissione Europea potrà quindi condursi nell'Unione Europea come ha fatto il Fondo Monetario Internazionale nei paesi del terzo mondo, una storia che già sappiamo, che già conosciamo, praticamente con il bombardamento dei programmi di aggiustamento strutturale, quei classici consigli che prima gli stati coloniali davano agli stati colonizzati, poi il Fondo Monetario Internazionale ha dato ai paesi del cosiddetto terzo mondo e secondo mondo finché ha potuto, e adesso semplicemente la Commissione Europea la vuole dare anche ai nostri stati, ma è giusto così. Potrà intervenire quindi in tutte le questioni inerenti alla competitività, che è un ambito a nostro parere piuttosto vasto, in particolare sul costo del lavoro, per esempio, sulla flessibilità del mercato del lavoro, un altro esempio, sulla liberalizzazione di alcuni settori, un altro esempio, e sul ridimensionamento della pubblica amministrazione, che come sappiamo, Roma ladrona, eccetera, 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 è uno dei grossi problemi del nostro paese. Angela Merkel preme da tempo su questo punto e finora i media hanno detto che è stata lasciata a mani vuote. Alcuni addirittura hanno parlato della prima grande sconfitta di Angela Merkel. Ma la verità è che nessun capo di Stato di governo ha voluto ovviamente accordi sulla competitività prima delle elezioni europee. I 27 capi di Stato e di governo hanno quindi pregato Angela di rimandare semplicemente dopo il 25 maggio. La cosa è effettivamente accaduta e ce lo scrivono anche alcuni dei giornali più coerenti e più reali. La relazione del Consiglio di dicembre afferma che questi accordi di partenariato per stimolare la crescita, l'occupazione e la competitività saranno congelati fino ad ottobre, quindi niente paura, niente paura. Mica scemi comunque, ragazzi, se no avrebbero problemi a sostenere che l'UE è cosa buona e giusta.
Pulski aerodrom je sletilo više čarter aviona, sastaju se predsjednici našeg regiona. U crni limu limuzina se formirala kolona, svi žure da gliserima skoknu do Briona. Današnja je tema siva ekonomija, gdje se porez gubi, gdje se lova dobija. Imam kakve vajde od inostranih lobija, teške teme pa je neizbježna gastronomija. Kod švedskog stola su Josipović i Nikolić, polako se pridružuje Bakir i Zebegović. Od današnjih sastanka zabolile ih nogice, zašto švedskom stolu fale švedske stolice? Nikolić kaže, naše težnje i aspiracije su ulazak u euroatlantske integracije, Josipović kaže, a čuj kompa, kužiš koliko ti je krevet dug, toliko se i pružiš. A Bakir na to samo jednu stvar da doda, samo neke zdravlja, bit će sve ako Boga. Inšallah, ako Boga. Željko Komšić puni lulu mira, dobio je šita od zvaničnog Alžira. U oblaku dima dok kuzima gitaru, kaže,
hajde ba da zapjevamo onu našu staru. Kako ono ide?
Politika je kurva, ubila je bomba, džaba svi smo isti, ista govna.
A sve tri delegacije stoje na balkonu u dobroj atmosferi i laganom fazonu. Da li je od rakije ili dobrog šita, svima se učinilo da čuju druga Tita.
Da vas pitam drugovi, majku li vam vašu, za kaj ste razjebali lijepu jugu našu? Bratstva i jedinstva, ugasili ste plamen, svi ćete na Goli otok, tucat ćete kamen.
Nije ni zbog droge, nije kriva loza, sada opet čuju glas Josipa Broza.
A sad kad ste se usreli, samo malo humora, da vas malo otrgnem od sastanka i umora. Zasiraj harmoniku, razvežimo kravate, za narod ćemo lako, ma kojim jebe mater. Jem, dva, politika je kurva, svi smo isti, svi smo ista govna.
Ajmo svi!
Politika je kurva, ubila je bomba, džaba svi smo isti, svi smo ista govna.
Mentre la Troika si prepara quindi a massacrare ulteriormente i popoli europei, a noi dalla Spagna in particolare giungono delle notizie terribili, ma veramente terribili. Infatti dovete sapere che un bambino spagnolo su tre è in pieno stato di povertà. Ce lo dice Save the Children, un'organizzazione non proprio affine al nostro pensiero, ma che qualche dato interessante ogni tanto in realtà ce lo dà e bisogna stare molto attenti. Il tragico fenomeno coinvolge ben quasi 3 milioni di bambini, che sono il 36%, 37% della popolazione minorenne spagnola. In condizioni peggiori si trova soltanto la Grecia e questo fa riflettere. La povertà priva i bambini di opportunità di istruzione, nega l'accesso ai servizi sanitari, non consente una dieta sana, una casa e un ambiente familiare idoneo. Queste sono le parole della responsabile di Save the Children Spagna. A questo proposito, sempre la responsabile di Save the Children ha detto che moltissimi bambini sono sfrattati dalle loro abitazioni perché a causa della crisi economica e, aggiungiamo noi, della gestione liberista e autoritaria della crisi da parte del governo spagnolo e dell'Unione Europea, i loro genitori non possono pagare l'affitto o il mutuo e vengono sfrattati, guarda caso, il problema a casa praticamente. Alcuni di essi vivono in tende o hanno occupato case abbandonate prive di elettricità o acqua corrente. Insomma, la situazione, si ripete, non è soltanto italiano, ma questo lo sapevamo già. Save the Children ha contestato che le politiche sociali per combattere la povertà infantile sono state indebolite dai tagli decisi anche in questo settore dal governo conservatore di Mariano Rajoy. L'attuale crisi economica, queste sono parole di Save the Children, l'attuale crisi economica, finanziaria e sociale sta mettendo ancora di più i bambini e le famiglie a rischio, perché gli effetti negativi di vivere in una situazione di povertà o di esclusione sociale nell'infanzia possono durare una vita. Ma è il loro progetto, caro Save the Children, che cosa ci vuoi fare? È esattamente il loro progetto, farci vivere in povertà, nell'ignoranza, magari senza accesso ai servizi sanitari, e per quanto riguarda la dieta sana, forse la Commissione Europea ci sta dicendo che chiedere una dieta sana è leggermente al di sopra delle nostre aspettative possibili.
Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella precisa mamma. L'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi le stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ugillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che ci cirinella, compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di cicirinella, compagna di cella precisa mamma. D'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,
Io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che d'intervista da pagare, e fuori chissà se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è disso caffè.
E dalla povertà dei bambini spagnoli all'Italia direttamente, dove non solo esplode la disoccupazione, ma aumentano anche i senza lavoro cronici. L'8 aprile scorso, infatti, l'INPS ha diffuso i dati relativi alla disoccupazione e alla cassa integrazione. Gente, siete sicuri di volerli ascoltare? Sì, bene. Allora, i titoli sono questi: cassa integrazione più 2.1% rispetto a marzo del 2013, mentre la disoccupazione è, attenti attenti, al meno 4.7% rispetto a febbraio 2013. Non lo sapevate? Ma guarda, nessuno ve l'ha detto, ed è proprio per questo, cari i miei ragazzi e care le mie ragazze, che bisogna ascoltare Radio Macete per avere questo genere di informazioni. Quindi 2.1 in più di cassa integrazione e 4.7 in meno di disoccupazione, ma sono dati da spiegare questi, perché non sono per nulla, ma veramente per nulla, immediati. Innanzitutto ringraziamo i media mainstream. Questa notizia, come tutti avete potuto constatare, è stata completamente rimossa dai grandi mezzi di informazione, dato che in questi tempi splendidi, illuminati di luce renziana, non si può ovviamente oscurare la felicità dei cittadini e delle cittadine con notizie tristi e deprimenti come questa. Lo spread scende, ovviamente, il dio spread finalmente scende, ma a prezzo di 100 milioni di ore di cassa integrazione nel solo mese di marzo. 100 milioni di ore soltanto a marzo. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio queste cose. La cassa integrazione, prima di tutto, la natura di questa cassa integrazione è per la maggioranza straordinaria o in deroga, quindi l'utilizzo di questo ammortizzatore sociale in realtà non è altro che un'anticipazione di qualche tempo della disoccupazione vera e propria. Non possiamo quindi che aspettarci un ulteriore e costante, purtroppo, incremento esponenziale di cittadini lavoratori che perderanno il lavoro nel breve tempo, e questa non è una speranza, è una constatazione, purtroppo. Si perderebbe il lavoro, potrebbero sfiorare anche le persone, scusate, che perderebbero il lavoro, potrebbero sfiorare anche il 14 o 15% della popolazione attiva, e sono cifre veramente alte. Per quanto riguarda la disoccupazione, invece, c'è un discorso diverso. Nel comunicato dell'INPS si ricorda che dal 1 gennaio 2013 è entrata in vigore la riforma Fornero, la vecchia cara riforma Fornero, con l'introduzione della nuova indennità di disoccupazione, l'ASPI e il mini ASPI. L'INPS comunica che nel mese di febbraio le domande per percepire l'indennità di disoccupazione sono state poco meno di 90.000 e 32.000, poco meno di 32.000, quelle del mini ASPI, quindi quasi il 5% in meno. Bene, un profano potrebbe pensare ad un dato contrastante con quello dell'Istat, perché l'Istat ha registrato un fortissimo incremento di disoccupati. Non è così, anzi, questo dato in realtà registra la drammaticità di una disoccupazione che diventa cronica e quindi che non consente neppure di raggiungere i contributi minimi per avere il sussidio all'INPS. Questa è la tragedia. Dato che per avere diritto alla mini ASPI occorre avere 13 settimane di lavoro nell'anno precedente, e non parliamo dell'ASPI che ne richiede, credo, 52 settimane lavorate nel biennio, quindi praticamente infattibile, significa che bene il 5% dei disoccupati non hanno trovato neppure un lavoretto di 13 settimane, un cazzo di lavoretto di 13 settimane in un anno per avere questo piccolo sussidio. Meno male che Renzi ci darà ancora la flessibilità per trovare il lavoro che non c'è.
Ses yeux, elle, c'est pas des yeux, c'est des ailes de papillon bleu qui se posent sur moi et puis s'envolent.
Pourquoi toi?
Parce que tandis que moi, paf, je dégringole.
Alors mon cœur cogne pour sortir.
Pour sortir et puis courir, courir. et rattraper ses yeux à elle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Sa bouche à elle, c'est pas une bouche, c'est un fruit sauvage et farouche, une redoutable friandise. Que voulez-vous que je vous dise? Elle ne parle pas, elle fredonne. J'ai les oreilles qui papillonnent, pillonnent, pillonnent. Tout autour de sa bouche à elle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Ses mains à elle, c'est pas des mains.
Vas-y, quoi alors?
C'est des danseuses, des petits lapins. D'angéliques espiègleries. C'est des guili-guili. Et ma peau, elle transpire, elle fond. Igloo, igloo, je coule au fond. Rien que toucher ses mains à elle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. C'est ça, elle, c'est pas des seins.
Aïe, aïe, aïe.
Oh, pitié, c'est ça. Alors là, on sait pas quoi dire. C'est le meilleur ou c'est le pire
de ce qui fut possible d'entrevoir. D'espoir, de vouloir, de
bonsoir. Mes yeux n'en croient pas leur prunelle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Ses fesses à elle, on jure d'en faire une messe.
En langue vivante, pas langue de bois.
Très bon choix. Si on paradis, on les voit. Et si on redescend sur terre, capable d'autre chose que d'une prière. À genoux devant ses jumelles, elle est belle, elle est belle, elle est belle.
Oh, ah bah qui c'est qui a éteint la lumière?
Elle est partie. Ah, non mais elle va revenir, je suis.
Elle est revenue là.
Ah non, c'est pas elle.
Ah, c'est pas elle.
Ah non, elle ressemble.
Oh, elle ressemble, franchement.
Mademoiselle. Alors quand même, elle lui ressemble pas mal. Hein.
Non, non, il a raison.
Non, c'est pas elle. Elle a des grains de beauté en plus.
Ah, ouais, c'est...
Elle est encore plus belle.
Un petit grain.
Encore plus belle. Encore plus belle. Bonjour mademoiselle.
Visti i problemi sociali di cui sopra potremmo dire, passiamo adesso alla soluzione, alla magica soluzione istituzionale. Si parte innanzitutto dal politico, ci mancherebbe altro. Quindi riforme controcostituzionali e misure antisciopero indicano il segno del governo Renzi, ma innanzitutto, per capire bene la situazione, bisogna fare un passo indietro. Infatti dovete sapere, e questo davvero sicuramente non lo sapete, in un documento di ben 16 pagine che porta la data del 28 maggio 2013, quindi parecchio tempo fa, la JP Morgan, che citando Wikipedia è una società finanziaria con sede a New York ed è leader nei servizi finanziari globali, quindi praticamente la JP Morgan, sta merda, invitava i governi dell'Europa, alla presa con i problemi del debito pubblico, a liberarsi delle proprie costituzioni antifasciste. Alle pagine 12 e 13 del testo bancario, se così lo possiamo chiamare, si arriva alle costituzioni dei paesi europei, finalmente. Cito direttamente, leggo praticamente. Quando la crisi è iniziata, era diffusa l'idea che questi limiti intrinseci avessero natura prettamente economica. Ma col tempo è divenuto chiaro che esistono anche limiti di natura politica. Punto. I sistemi politici dei paesi del sud Europa, e in particolare le loro costituzioni, adottate in seguito alla caduta del fascismo, presentano una serie di caratteristiche che appaiono inadatte a favorire la maggiore integrazione dell'area europea. E non solo. È proprio per colpa dei valori fondamentali inseriti nelle nostre costituzioni, come la nostra, quella del 48, che, sempre secondo la JP Morgan, non si riescono ad applicare le necessarie misure di austerity. Continua a leggere. I sistemi politici e costituzionali del Sud presentano le seguenti caratteristiche: esecutivi deboli nei confronti dei parlamenti, governi centrali deboli nei confronti delle regioni, tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori, e questo è scandaloso, pensate, tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori. E poi continuiamo. Tecniche di costruzione del consenso fondate sul clientelismo e la licenza di protestare se sono proposte modifiche sgradite dello status quo. La crisi ha illustrato a quali conseguenze portino queste caratteristiche. I paesi della periferia hanno ottenuto successi solo parziali nel seguire percorsi di riforme economiche e fiscali e abbiamo visto esecutivi limitati, nella loro azione dalle loro costituzioni. Vedi per esempio il Portogallo, in cui la Corte Costituzionale, noi sappiamo bene, sta continuamente bloccando i diktat europei, perché in nome della Costituzione questi diktat semplicemente violano apertamente i diritti dei lavoratori, i diritti degli uomini e delle donne, e questo, secondo la JP Morgan, è disastroso e terribilmente scandalizzante. Io vorrei continuare perché abbiamo tante cose da dire su questo argomento e fra pochissimo continuiamo, ma vi lascio con due minuti di musica, perché credo che dopo questi consigli della JP Morgan almeno abbiamo bisogno di distrarci un po'. vi siete rilassati? Perfetto, possiamo andare avanti. Quindi dicevamo che è difficile non vedere il nesso tra l'impianto ideologico e l'indicazione politica di una delle maggiori banche d'affari del mondo e almeno, diciamo, un paio di provvedimenti ben presenti nell'agenda del governo Renzi. Numero 1. Il primo, sicuramente, è quello di depotenziare la Costituzione, valutandola come uno dei lacci e lacciuoli che impediscono la libera azione delle forze della crescita. Non si capisce, se no altrimenti, la ragione di aver dato priorità alle riforme controcostituzionali sul Senato, per esempio, piuttosto che su provvedimenti orientati, che so, a promuovere l'uscita dalla recessione o avviare una controtendenza sul piano della ripresa economica del Paese. Nella Costituzione italiana, citiamo parole di esponenti del governo, ci sono norme che vincolano la tutela della proprietà privata che può essere espropriata per fini di utilità pubblica. Pensate che schifo. Uno dei problemi che le multinazionali, i fondi di investimento e le banche straniere vedono come un ostacolo in questi vincoli costituzionali è che, continuo a citare, il soggetto straniero che magari acquisisca a prezzi favorevoli capitali nazionali di paesi in difficoltà non è totalmente tutelato perché in seguito, in una fase politica successiva, potrebbe per esempio essere espropriato. Rendiamoci quindi conto che dietro la parola magica modernizzazione, usata dalla JP Morgan per esempio o dal governo Renzi, c'è dunque anche l'intento di tutelare gli interessi, e continuo a citare, tutelare gli interessi di chi vuole far venire a far shopping a buon mercato in Italia e negli altri paesi periferici dell'Unione Europea. Ma questo è soltanto il primo punto, perché ce n'è un altro. Voi dite, non bastava questo? Logicamente no, c'è anche il secondo. E il secondo è mettere fuori gioco il diritto di sciopero e il ruolo negoziale dei sindacati, ovvio. Quando Renzi dichiara al Financial Times che la concertazione è finita e la commissione di garanzia avanza la proposta progetto di proibire gli scioperi durante il semestre europeo a guida italiana e l'Expo 2015, già si è capito tutto praticamente. Come sappiamo per esperienza, poi, quando un provvedimento si annuncia come temporale ed emergenziale, diventa molto facile renderlo norma e non più eccezione, soprattutto se dura quasi 12 mesi sui 16, quindi 12 su 16, che riguardano i due eventi, e 12 su 16 mesi è parecchio. Ed ecco qui la fine della storia. Riforme costituzionali e privatizzazioni dell'economia sono in realtà i due assi strategici su cui la borghesia europea aveva cominciato a martellare l'Italia immediatamente dopo il Trattato di Maastricht nel 1992. Purtroppo la dissoluzione della vecchia classe politica, con l'inchiesta sul Tangentopoli e il primo governo delle terapia shock, il governo Amato Andreatta dello stesso anno, avevano iniziato a fare il lavoro sporco, ma poi è arrivata una variabile impazzita, Berlusconi appunto, che ha rinviato pro domo sua e della frazione più arretrata del capitalismo nazionale di almeno 20 anni tutta questa enorme operazione. Ma per fortuna adesso è Renzi, il Manchurian Candidate del capitale finanziario, a dettare ritmi, scelte e regole di tutto il sistema. Intorno a lui è stato costruito un gigantesco e vergognosissimo apparato di consenso che ne approva e sottolinea ogni possibile strappo. E poi, per fortuna, c'è chi si preoccupa del nostro futuro e cerca di indirizzarne al meglio le scelte. E quindi grazie JP Morgan per regalarci tutti questi consigli preziosissimi per il popolo del Sud Europa. E ora vi vogliamo fare un regalo, perché abbiamo parlato molto, abbiamo detto cose abbastanza brutte, abbastanza terrorizzanti, e però noi di Controparole vogliamo regalarvi 3 minuti di un pezzo che personalmente tutta la regia considera grandioso e almeno rilassante sicuramente. Quindi buon ascolto, Il Lago dei Cigni. E quindi Renzi, il nostro salvatore, Renzi colui che ci traghetterà fuori dalla crisi, Renzi colui che ci porterà a essere più uniti veramente con tutto il nostro continente sotto il segno dello Stato Unione Europea. Ma di Renzi stiamo parlando in generale, in realtà ci sono un paio di misure, oltre quelle già citate, che sono già realtà, o se non sono realtà, si apprestano ad esserlo in poco tempo. E queste due misure sono il Job Act e il Piano Casa. E noi vorremmo un pochettino parlarvene in maniera più specifica, ecco, per capire un pochettino di che cosa stiamo andando a parlare. Prima di tutto il Job Act. Il Job Act contiene diverse carognate, alcune delle quali entrano in vigore subito, altre invece devono essere necessariamente rinviate. Le nuove norme di cui ci occupiamo oggi sono quelle che riguardano in particolar modo apprendistato e contratti a termine. Il primo, l'apprendistato, fin qui richiedeva un training aziendale accoppiato a una formazione pubblica obbligatoria. Il piano formativo doveva essere messo nero su bianco e ogni nuova assunzione di apprendisti era vincolata a una certa percentuale di trasformazione dei precedenti contratti di apprendistato in assunzioni a tempo indeterminato. Quindi tu assumi qualche apprendista, certo, però un ex apprendista lo fai entrare a tempo indeterminato. Troppi vincoli, protestavano le imprese, e Renzi le ha subito accontentate. Quindi via ogni limite di assunzione o di stabilizzazione dei vecchi contratti. La formazione pubblica diventa facoltativa, ovviamente, il piano formativo viene scritto nelle nuvole delle buone intenzioni e il salario previsto, soprattutto il salario previsto per le ore di formazione, scende al 35% di quello contrattuale. In pratica, l'azienda può assumere tutti gli apprendisti che vuole, cambiarli ogni volta che vuole, non ha obblighi di stabilizzazione, neanche uno, nemmeno di un solo apprendista, e può persino dire che tutte le ore lavorate sono di formazione e quindi logicamente retribuirle al terzo del salario normale, roba praticamente che nemmeno i negrieri dei bei tempi osavano sperare. Ma non ci accontentiamo dell'apprendistato, perché andiamo anche ai contratti a termine. Il secondo decreto immediato, appunto, riguarda loro, i mitici contratti a termine. Anche qui il regime vigente prevedeva qualche cautela, fra virgolette, tipo l'obbligo di specificare una causale per l'assunzione a termine invece che a tempo indeterminato, oppure una durata massima fino a 12 mesi, comprese eventuali proroghe. E voglio mettere subito in chiaro che non stiamo parlando del socialismo in terra o del socialismo utopico, oppure della valle dell'anarchia. Stiamo parlando della riforma Fornero, quindi una carognata che non si può neanche dire, però c'erano comunque delle cautele, ok? Tutto semplificato, perché sprecarsi con queste cavolate? La causale scompare, quindi praticamente è un fate come vi pare, fate come cazzo volete, la durata sale a 3 anni da 12 mesi, entro i quali ci possono essere fino a 8 proroghe, e l'unico limite diventa il 20% di contratti a termine sul totale dell'occupazione aziendale, che è un po' pochino. Tutto il resto va su tempi più lunghi, con calma, persino un autentico regalo alle imprese a regolarità contributiva altamente incerta. Con la trasformazione del DURC, documento unico di regolarità contributiva, da documento cartaceo dovuto all'INPS, quindi all'INPS, INAIL ed eventualmente a casse edili, scusate, quindi un documento cartaceo, qualcosa che si può controllare bene, invece in documento virtuale che gli enti interessati dovranno acquisire in 120 giorni, passati i quali chissà che succede, perché nessuno dice niente. E quindi questi qui sono i due primi punti grandi del Job Act. Grazie Renzi. Per ammortizzatori sociali, zuccherini vari e politiche attive, ci prendiamo invece qualche minuto di pausa, tanto per non stramazzare a terra a suon di brutte notizie.
When the night has come
and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me, whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me.
Dopo l'apprendistato e i contratti a termine, avevamo detto, lasciandoci per la musica, dobbiamo parlare di ammortizzatori sociali, zuccherini vari e bla bla bla. E quindi iniziamo subito, perché ci sono anche delle belle notizie, forse. Innanzitutto, il sistema degli ammortizzatori sociali presenti nel Job Act sarà riformato entro 6 mesi. Nel frattempo andrà trovato 1 miliardo per finanziare la cassa integrazione in deroga, l'unica per cui lo Stato deve intervenire finanziariamente. Infatti la cassa integrazione ordinaria e straordinaria sono a carico di imprese e di lavoratori. Si parla, come è noto, di una riforma dell'ASPI, assegno di disoccupazione introdotto dalla Fornero, ne abbiamo già parlato qualche minuto fa. Sarà un assegno di durata temporale, è un assegno di durata temporale inferiore all'attuale, ma furbescamente esteso anche a categorie che fin qui ne erano prive, tipo alcune tipologie di precariato. In pratica, che cosa succede? Con gli stessi soldi di prima si tenterà di coprire più persone che perdono il lavoro, con risultato di dare meno a qualcuno in più. È semplicissimo. Altra certezza è la cancellazione dell'assegno in caso di secondo rifiuto ad un'offerta di lavoro. Quindi praticamente qualsiasi roba ti offrono, cazzi tuoi, la devi accettare, perché sennò poi sono cavoli. Andiamo avanti. Rinvio lungo, probabilmente anche sul piano delle politiche attive. Qui è necessario riformare completamente il sistema dei centri per l'impiego, visto che si immagina una sola agenzia nazionale. Oltretutto poi dovrebbero essere razionalizzati anche i diversi tipi di incentivi all'impiego oggi esistenti. In genere si tratta di sgravi fiscali e contributi per le aziende. Idem per il capitolo semplificazioni, per cui si prevede il passaggio da un regime prevalentemente sanzionatorio e fondato su documenti cartacei a uno premiale e basato su comunicazioni tematiche, anche per quanto riguarda assunzioni, licenziamenti e compagnia bella. Quindi praticamente la modernizzazione di Renzi, stiamo capendo che fare tutto in internet, così ti possono controllare di meno. Ma andiamo avanti, che stiamo quasi per finire, tenete duro. Sui contratti atipici, il senso della riforma consiste nella riduzione ad uno, che significa che significa precarietà per tutti. Scusate, rido, però bisogna ridere per non piangere. Quindi praticamente il senso della riforma è riduzione a uno, precarietà per tutti ovunque. Non manca naturalmente lo zuccherino menzognero. Infatti questa riforma dei contratti atipici viene chiamata contratto a tutele crescenti, cioè è una cosa incredibile. Ma anche per questo, e per fortuna, i tempi non possono essere rapidissimi, visto che serve un disegno organico, un certo numero di decreti attuativi e ovviamente indicazioni ulteriori da parte dell'Unione Europea, perché senza di quelle siamo perdute. Magari, in realtà, visto la puntata di oggi, se la JP Morgan volesse darci dei consigli, ma non lo so, insomma, anche noi movimenti potremmo dire qualcosa. Sulla maternità e la genitorialità, e andiamo a chiudere, per ora moltissime promesse, a cominciare dall'universalizzazione del diritto alla maternità. Ma bisognerà vedere le modalità concrete di attuazione, al momento assolutamente misteriose. Questo è il Job Act di Renzi in pillole, e scommetto che siete tutti più felici.
Deo, Deo, daylight come and me one go home. Work all night and a drink of rum.
Daylight come and me one go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me one go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
De, is a day.
Daylight come and me one go home.
De, is a day, is a day. A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and me one go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and me one go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
Is a day, is a day, is a day.
Daylight come and me one go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Noi le promesse le manteniamo sempre, sempre e sempre, assolutamente. E anche se voi in questo momento sicuramente a casa starete dicendo basta, basta, per favore, questa puntata è veramente troppo, troppo densa di brutte notizie, noi no, assolutamente no, perché avevamo detto, noi parliamo di Renzi, parliamo del Job Act e parliamo anche del piano casa. Oh, finalmente! E quindi adesso ci mettiamo a parlare del piano casa. Infatti dovete sapere che ci stava già lavorando il caro Enrico Letta. Poi però purtroppo è stato silurato perché non sapeva fare bene il suo lavoro, probabilmente, e quindi fare gli interessi dell'Unione Europea, e l'onore, nonché l'onere, di proporlo, ma più l'onore, credo, di proporlo al grande pubblico sta a Renzi. Matteo Renzi ci propone il piano casa. Ci sono ovviamente un sacco di bellissimi passi, come l'incremento del fondo affitti e del fondo per morosità incolpevole, la cedolare secca, il recupero immobili dell'edilizia residenziale pubblica e le incredibili offerte d'acquisto di alcune di esse. Poi c'è anche il fondo di garanzia per l'affitto, ci sono le detrazioni sull'edilizia popolare, oh mio Dio, e ci sono anche gli sgravi per chi affitta alloggi sociali nuovi, e ci sono case a riscatto per agevolare l'accesso alla proprietà, ci sono i bonus, insomma, un sacco di splendide misure che resteranno solo ed esclusivamente parole. E se per caso qualcosa dovesse funzionare come si deve, niente paura, niente paura, ci penserà il Job Act e la mancanza di uno stipendio regolare e decente per far naufragare le speranze di tanta, tantissima gente. Quindi io spero voi siate sul divano e iniziamo semplicemente, ma andiamo molto veloci sul piano casa, a dire quello che ci interessa. A mio parere questo è un pacchetto salutato con reale gioia solo dalla Lega delle Cooperative, della COF Cooperative, vere regine dell'edilizia agevolata, degli istituti di credito e magari anche dai signori del mattone in accordo con i sindacati complici. Ma tant'è, ma tant'è. Lo stesso Renzi ha detto che l'emergenza abitativa è una crisi che per il governo può essere arginata spingendo su tre leve. Prima di tutto il sostegno all'affitto a canone concordato. In secondo luogo l'ampliamento dell'offerta di alloggi popolari e poi lo sviluppo dell'edilizia residenziale sociale. Ecco Matteo, ti sei dimenticato di una cosa, perché noi dovremmo aggiungere anche la quarta leva, fondamentale per la riuscita dell'impresa, la lotta ai movimenti per il diritto all'abitare, ovvio. Noi pensiamo che se c'è un problema e qualcuno lo solleva, prima bisogna stroncare l'avversario e poi vedrai che sarà tutto più semplice, sarà più semplice mettere qualche toppa qua e là. Ed effettivamente con gli sgomberi che stanno avvenendo anche in questi giorni, insomma, forse abbiamo ragione. Infatti l'ex sindaco Firenze non ama le occupazioni abitative e il suo degno ministro Lupi, già ministro di Letta, considera il blocco degli sfratti una misura ormai superata. D'altronde erano quelle parole chiave, vi ricordate, a ottobre, il 18 e il 19 ottobre, forse qualcuno se lo ricorderà, si chiedeva il blocco degli sfratti per morosità. Nessuno ne parla più. Ecco, l'ex sindaco di Firenze e il suo degno ministro hanno inserito un articolo velenosissimo nel cosiddetto piano casa, precisamente è l'articolo numero 5. Questo passo del piano casa dispone anche in forma retroattiva l'assoluto divieto a concedere le residenze e gli allacci delle utenze negli spazi abitativi occupati abusivamente. Quindi la grande stagione di riappropriazione degli tsunami per il diritto all'abitare, con centinaia e centinaia di occupazioni in tutta Italia, con migliaia di occupanti di tutte le categorie in tutta Italia, subisce un violentissimo attacco dal governo Renzi. Questo è un provvedimento pesante che interpretiamo come una diretta minaccia di sgomberi generalizzati, e già ci sono gli sgomberi generalizzati e sgomberi anche molto forti in tutta la penisola, a Roma in prima linea. E questo è un provvedimento pesante che si allinea con le decine di misure cautelari che nei mesi scorsi hanno colpito gli attivisti e le attiviste dei movimenti sociali contro precarietà e contro l'austerity, e oltre a Roma, oltre a Napoli, noi anche qui a Bologna, per chi ci segue sa quali sono i problemi che i nostri attivisti stanno superando piano piano. Quindi questa è l'unica cosa che volevamo dire veramente del piano casa, perché poi sono tutte fandonie o magari è qualcosina. Noi sappiamo semplicemente che c'è 1,5 miliardi, poco più, di fondi stanziati per tutto il problema dell'abitare in Italia, che ci sembra almeno poco. Bisognerebbe aggiungere uno zero, ma questa forse non è quello che vuole fare Matteo Renzi, troppo preoccupato per la riforma del Senato. Quindi questo era il Job Act, questo era il piano casa, questo è tutto ciò che vuole fare Renzi. Noi adesso vi lasciamo a un pacchettino di musica e ci vediamo fra pochi minuti per i saluti finali, e poi vi regaliamo un po' di musica, un po' più di musica questa sera, perché bisogna compensare, troppe brutte notizie non fanno bene. Quindi, per farvi andare a letto tranquilli, andate con calma, che vi facciamo ascoltare sempre buonissima musica.
Gone. You've thrown away your choice, you've lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain in the rhythm of the newborn day. Now you know sometime you're bound to lose her, but for now you're gonna stay in the ear of the cat.
Chiudendo con la puntata di stasera, vi volevamo lasciare prima di tre bellissime canzoni, almeno io continuo a dire sempre che sono bellissime, per me sono bellissime, magari a voi fanno schifo, io spero di no, ovviamente. Comunque vi volevamo lasciare con un ritorno a un passato prossimo, il 12 aprile. Abbiamo visto questo corsivo su contropiano.org e non abbiamo saputo resistere. Noi vogliamo leggerlo in diretta, è molto rapido, molto molto rapido, sono delle chicche, sono delle frasi che forse eravamo noi, forse erano gli altri, forse non si sa, comunque è qualcosa che c'è stato. E quindi io vi dico buona serata, tutto Controparole, tutto Radio Macete per questa sera vi manda a nanna. Continuate ad ascoltare sempre la nostra radio e ascoltate soltanto per altri tre minuti le mie parole. Quelli che il 12 aprile, quelli che al momento di decidere il percorso non ricordavano le manifestazioni dei primi anni Ottanta, per il burdello in via Barberini e le cariche e i lacrimogeni fin dentro il traforo Umberto I. Oh yeah! Quelli che auspicavano il corteo di duri e puri, ma quando poi la polizia ha caricato hanno scoperto che essere in 100.000 sarebbe stato meglio che essere in 10.000. Quelli che non immaginavano che i luoghi del potere il sabato pomeriggio fossero deserti e che per strada ci saresti stato solo tu e gli sbirri. Quelli che alle manifestazioni come alla guerra, ma ignorano che in guerra vince chi mena e non chi è menato. Quelli che praticano l'arte dell'attacco simbolico, ma ignorano quello della ritirata ordinata. Quelli che pensano che andare ad una manifestazione sia un modo per visitare il centro di Roma e che stare in cordone con gli altri compagni sia un fastidio inutile. Quelli che quando la polizia carica pensano che schiacciarsi in 3.000 su un marciapiede sia un modo per non buscarle. Quelli che si sono disfatti della tutina celeste e che poi mi hanno fatto inciampare in via del Tritone. Quelli che in mezzo al tunnel, sotto il Quirinale, hanno avuto la grande idea di lanciare un po' di fumogeni. Cari compagni, alla prossima volta.
Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. vita nel mio petto batte piano. Respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno, ancora più in là. Sembra quasi un mare. Quasi paura che si perda. Fermo come me, faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito, respiro la nebbia, penso a te.
vanerem core a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Meus velhos